in questo tempo credo che il Natale sia anche il tempo in cui facciamo attenzione agli altri più del solito, e questo spero che avvenga su tutti. Ognuno trovi la sua strada e poi insieme forse si può fare qualcosa. Grazie.
Grazie Fredo e grazie a ciascuno di voi della presenza a questo secondo incontro in preparazione al Natale. L'incontro di oggi sarà incentrato proprio su questo tempo che stiamo vivendo, che è il tempo di Avvento, quindi vi propongo una lettura possibile. Avete un foglio con su scritto il testo che si è scelto, un testo del profeta Isaia, siamo al capitolo 43. Se è già previsto un lettore.
Devi leggere da questo.
Grazie.
Il libro di Isaia. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo. Essi già sono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglio, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa.
Quello che abbiamo ascoltato è un brano che è tipico d'Avvento, la liturgia ce l'ha già proposto e probabilmente tornerà ancora nella liturgia di questo tempo. Io credo che l'Avvento sia anzitutto un tempo di attesa. L'Avvento è lì a ricordarci che la nostra vita è un'attesa. Quindi l'Avvento, come la Quaresima, come i tempi cosiddetti forti, non sono fini a se stessi, sono memoria, cifra della nostra storia, della nostra esistenza. Si vive attendendo, cioè diventando capaci di attenzione. Vi invito a scorgere la consonanza dei termini, no? Questa attesa e attenzione hanno la stessa radice. Quindi l'Avvento è un periodo che ci invita a fare attenzione alla nostra vita, alla realtà, affinché ci possa raggiungere non tanto ciò che desideriamo, ma ciò che è bene per noi, che è diverso. Non sempre ciò che speriamo, desideriamo, coincide con ciò che è bene per noi. Ecco, l'Avvento è proprio questo periodo di attenzione perché ci possa raggiungere ciò che è bene per noi, al di là delle nostre attese, al di là delle nostre speranze, dei nostri desideri. Ma voi capite che tutto questo richiede un grande lavorio interiore. Per poter attendere occorre morire un po' a se stessi. Gesù questa cosa l'ha ripetuta con quella frase che si ricorda solitamente in latino, la necessità di abnegare se ipsum, rinnegare se stessi. cosa voglio dire? Perché mi possa raggiungere ciò che è bene per me e non i fantasmi che ho sperato, occorre vivere infine un profondo distacco nei confronti delle cose, della realtà e anche delle persone. E questo atteggiamento si chiama libertà. Bisogna essere molto liberi per poter accogliere. Capite, se noi siamo ingolfati con i nostri pregiudizi, precomprensioni, le nostre aspettative, impediamo alla realtà di raggiungerci. Attendere è un'altra cosa che aspettare. Ecco, aspettiamo che Fredo faccia il vigile. Quindi attendere è un'altra cosa che aspettare. E questo a partire dai nostri pensieri. Noi pensiamo la vita, la immaginiamo, ci aspettiamo appunto che le cose vadano in una certa direzione, oppure ci aspettiamo che le persone si comportino in un certo modo. Questo vale per la realtà, ma vale anche nelle nostre relazioni. Noi siamo pieni di desideri, di aspettative, di pregiudizi nei confronti della realtà e delle persone, ma poi la vita, le persone, fortunatamente, sono un'altra cosa. E noi andiamo in crisi, ci stiamo male perché non c'è coincidenza tra ciò che ho immaginato, pensato, aspettato e la vita che accade. Perché più delle volte la vita accade totalmente in maniera diversa da quello che mi aspettavo. Ecco, allora capite quanto è importante l'avvento. Avvento, cifra della vita come attesa. È il momento in cui si lavora per creare il vuoto dentro noi stessi, perché l'altro possa accadere in me, nella sua verità, nella sua oggettività, nella sua libertà. Se non creo il vuoto, se non creo questo spazio di accoglienza, l'altro, la realtà, la storia, l'amato, non potrà mai raggiungermi, non potrà mai accadere, cioè cadere dentro me. Io credo che l'avvento sia proprio la creazione di questo profondissimo vuoto dentro di noi. E io credo che questo sia l'altro nome della verginità evangelica. Che cos'è la verginità evangelica? Proprio questo. Vuoto come oceano di energia dove tutto è reso nuovamente possibile. Perché il vuoto non è assenza di. Il vuoto è piuttosto pienezza di energia, di possibilità, di opportunità. E noi occidentali, ma in particolare noi cristiani, abbiamo molto paura verso questa idea del vuoto, creare il vuoto, fare spazio. Ma non solo, noi cattolici in particolare, fobici verso tutto ciò che è sessualità, abbiamo ridotto la verginità a una questione sessuale, di imene. Ma quella abbiamo... È un insulto alla verginità questo, perché non è evangelico questo. Credo che la verginità di Maria non abbia avuto nulla a che fare con una questione sessuale. La verginità di Maria è molto oltre una mera verginità sessuale. Capite? Perché se non entriamo in quest'ottica, facciamo della verginità un valore, ma la verginità non è un valore. Mi spiace, ma non è un valore la verginità sessuale. Voi capite, tutte le donne che hanno amato e hanno partorito allora sono donne di serie B rispetto alle sante vergini, no? E rispetto alla vergine. Capite? Entriamo in un cortocircuito da cui non... assurdo, ecco. Un diamante non è vuoto in senso materiale, ma in realtà lo è in quanto totalmente trasparente per essere attraversato dalla luce. Questa è la preziosità del diamante, capacità di lasciarsi attraversare. Questa è la verginità. È vuoto in un certo senso perché si lascia attraversare, ma il diamante è totalmente pieno. Avvento dunque come attenzione alla realtà, così com'è, così com'è. Non come si è pensata, immaginata, desiderata, ho detto prima. E questo distacco dalle mie immaginazioni, dalle mie opinioni, dai miei pregiudizi, deve riguardare tutto, la realtà, le relazioni, le persone quindi, ma soprattutto Dio. Occorre far morire ogni possibile nostra immagine di Dio, perché Dio possa finalmente raggiungerci o emergere da noi. Allora mi piace pensare l'Avvento come una necessaria morte di Dio. Cioè l'Avvento è il periodo in cui finalmente Dio può morire. Perché possa finalmente compiersi. Affinché il Dio non pensato, non immaginato, possa darsi così com'è, nella sua totale oggettività, a noi. Quindi volessimo fare nostra una preghiera in questo tempo di avvento, credo che la più sana dovrebbe essere quella che fece propria Meister Eckhart alla fine della sua esistenza, quando ormai pregava soltanto con questa affermazione: Dio, liberami da Dio. Dio, liberami da Dio. D'altra parte, nell'Oriente c'è questo ritornello, no? Nella cultura buddista: se incontri il Buddha per strada, uccidilo. Allora l'Avvento è lì a ricordarci che il cristianesimo stesso è attesa senza oggetto. L'Avvento è lì a ricordarci per un tempo preciso che che il cristiano non prevede nulla, non prevede nulla se non l'imprevedibile, e non attende nulla se non l'insperato. Finché attendiamo ciò che crediamo di conoscere, finché attendiamo, o meglio, se, finché aspettiamo ciò che crediamo di conoscere, ci raggiungeranno solo fantasmi. E nei riguardi di Dio soltanto idoli. L'attesa deve essere vuota, gratuita, non dettata dalla richiesta, ma da ciò che vuole giungere a me in pura gratuità. Ho detto non dettata dalla richiesta. Credo che l'Avvento dovrebbe essere il periodo in cui purifichiamo anche le nostre preghiere di domanda, di richiesta. Perché a quale Dio ci stiamo rivolgendo con questo tipo di preghiere? A quale Dio? A un Dio che ascolta le nostre preghiere, che quindi, mosso dalle nostre preghiere, può intervenire? L'attesa deve essere vuota, gratuita, è gratuito a che fare con la grazia. Questa è la grazia. Tutto è grazia, diceva Bernanò. Tutto è grazia. Tutto è gratis. Non perché l'hai impetrato, non perché l'hai richiesto, non perché lo hai sperato, ma semplicemente perché ti sei fatto capace di accogliere ciò che voleva raggiungere. Ti chiede soltanto di essere accogliente. Quindi la vita, che cos'è la vita? La vita è attesa senza oggetto, apertura all'imprevedibilità. Apertura all'imprevedibilità. Se il viaggiatore si attendesse di scoprire solo ciò che conosce, non godrebbe mai della scoperta, ma farebbe soltanto turismo intorno a cose già note, e scomparirebbero gli esploratori. Allora torno su questa idea di Dio, ecco il nostro concetto di Dio, un Dio conosciuto, un Dio di casa, un Dio familiare, passatemi il termine, un Dio personale. Cesserebbe di essere Dio, perché è già trasformato in idolo, in talismano. Dio è la cifra dell'inconoscibilità. Ecco, l'Avvento dovrebbe educarci proprio a questo, avere a che fare con un Dio non prevedibile, non conoscibile, non familiare. Voi sapete che la tradizione islamica invoca Dio con 99 nomi, ma il centesimo è sconosciuto, perché Dio sta nel centesimo nome, che non è dato sapere. Perché lo conoscessimo, lo possederemmo, ma Dio non si può possedere. Un Dio conosciuto è un Dio che lo puoi gestire, diventa in qualche modo un oggetto, un oggetto. Dio alla fine è ciò che non è. La scorsa volta qui avevo detto, riprendendo la tradizione indiana, Dio è neti, neti, non è né questo né quello. Dio è puro nulla, perché non è definibile. qui si arriverebbe tutto il discorso della dogmatica, ad esempio, che ha sempre preteso di definire, circoscrivere. Ma un Dio circoscritto, un Dio recintato, è la contraddizione interna. Quindi l'Avvento potrebbe guarirci a questo punto da una grande malattia del nostro tempo, l'incapacità dello stupore. Ecco, io credo che vivessimo in profondità l'Avvento, impareremo finalmente a stupirci, perché, guardate, non ci stupiamo più di nulla, non ci stupiamo più di nulla. Tutto è già noto, tutto è già dato, tutto è già scontato, prevedibile, catalogabile, e per questo tutto è stantio, tutto sa di vecchio. Basta partecipare a una messa, alla domenica. Emaniamo questo odore di vecchio in molte liturgie, in molte chiese, ma i giovani sono furbi, capite, no? Li abbiamo persi. Ormai facciamo archeologia del sacro e noi preti siamo ridotti alla stregua di bravi antiquari. Ci occupiamo di cose antiche. Fredo, mi spiace, ma è così. Ci manca lo stupore, e lo stupore non ha a che fare con il possibile. Il possibile, ricorda il grande filosofo francese Jacques Derrida, non porta con sé alcun mistero. Il già conosciuto, il già dato, lo scontato, uccide il mistero. Non c'è sorpresa in ciò che riteniamo possibile. Le immagini convenzionali, le cose solite, un Dio convenzionale, sono previsti. Questo vale anche nei nostri rapporti, il nostro partner, no? Il nostro partner. Se è già previsto, è già conosciuto, se è sempre il solito, non potrà più apportarci nulla. Non potranno mai comunicarci l'insperato. L'Avvento e il Natale, di conseguenza, ci ricorda che perché vi sia evento, finché l'altro possa rivelarsi, perché ci sia rivelazione, è necessario fare esperienza dell'impossibile, dell'impossibile. Senza l'impatto con l'impossibile non si dà visione del nuovo, ma solo del sempre lo stesso, della ripetizione. E guardate che Maria ha vissuto tutto questo. Maria come noi, donna come noi, perché Maria non era Madonna, l'abbiamo creata noi la Madonna in epoca rinascimentale, al massimo è stata discepola ma non Madonna. Ha compiuto questo lungo pellegrinaggio nella fede, come dice Lumen Gentium. Anche lei, come tutto l'umano, si attendeva al massimo il possibile. Lo dice in Luca, quando riceve l'annuncio dell'angelo che le prospetta l'accadere, il rivelarsi dell'impossibile, lei dice: ma come è possibile? Vedete? Ma come è possibile? Anche Maria. Non conosco uomo. Quindi essere aperti all'impossibile, al non programmato, all'insperato. Dovremmo far nostro il monito del grande Albert Camus, in Caligola, una sua opera teatrale, questo uomo che si è sempre ritenuto ateo ma di una spiritualità secondo me impressionante. Lui dice: siate realisti, chiedete l'impossibile, siate realisti, chiedete l'impossibile, non chiediamo più l'impossibile. Dobbiamo farci accoglienti, vuoti, aperti. A questo dovrebbe educarci l'Avvento, ad essere capaci di accoglienza, di tutto ciò che vuole raggiungerci, tutto, tutto. In un doppio senso, da una parte diventare come un contenitore, il cui scopo è appunto accogliere, no? Un recipiente si dice che è capace, c'è la capacità di un recipiente, è fatto per accogliere. E dall'altra diventare capaci di accoglienza, cioè accogliere l'altro, gli altri, nella loro totale oggettività, non come me lo sono immaginato, pensato, desiderato, ma com'è realmente. Questo vale per Dio, per le persone. Accettare l'altro, accogliere l'altro nella sua alterità. Pensate quanto è importante questo riguardo all'accoglienza delle persone, no? Ma lo dicevo prima, ma dei poveri soprattutto, dei poveri. Il buon samaritano si è fatto accogliente, ha accolto l'altro nella sua totale oggettività. Totale, non gli ha chiesto nulla. Né se era uomo, donna, ricco, povero, ebreo, arabo, immigrato, clandestino. Non fa parte, non fa parte. Ma questo fa diventare grande. Il problema è che siamo molto fissati appunto sul già conosciuto, sul già noto, sul deve essere così. Siamo fissati sul passato. Sapete, la paura nasce proprio quando ci è richiesto di lasciare il noto, il conosciuto, le nostre sicurezze. La paura nasce lì. Perché se entrassimo in questa visione evangelica si viene a mancare il terreno sui piedi, e siamo terrorizzati. Chissà cosa potrà accadere, capite? Chissà cosa potrà accadere. Cosa potrà avvenire. Ecco, ma l'Avvento è questo. L'Avvento è proprio l'avvento di una realtà non programmata, altra, libera, totale, vera. Ma noi ci chiudiamo. Allora forse l'Avvento è il periodo, il momento in cui dovremmo educarci un pochino di più all'amore, perché l'amore è la capacità di non guardare il passato, il già noto, lo scontato. E proprio amore, proprio contro la morte, no? L'etimo di solito di a mors, no? È il contrario della morte provocato dal già dato, dal conosciuto, dallo scontato. Ogni volta che amiamo facciamo un passo in più verso la vita, si aprono orizzonti. Ogni volta che amiamo accogliamo l'imprevedibilità, l'imprevisto. Nel brano che abbiamo letto di Isaia, il profeta dice, il Signore nel profeta Isaia dice: la vita germoglia proprio ora, ma non ve ne accorgete, non ve ne accorgete. Questa è la domanda che viene fatta a noi, oggi. Ma non te ne accorgi che c'è qualcosa di nuovo, che sta germogliando, ma dove hai gli occhi, dove hai il cuore? Non ce ne accorgiamo. Perché abbiamo occhi solo per il passato e il cuore solo per il futuro. ma la vita succede adesso, germoglia ora, adesso. L'avvento è avere occhi che finalmente guardano il presente, il momento, l'adesso. Dinanzi all'uomo Gesù di Nazaret, qualcuno disse, siamo in Matteo 13, 55, dissero di Gesù, ma non è questo il figlio del falegname? È sua madre, non si chiama Maria? I suoi fratelli non si chiamano Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? Le sue sorelle non stanno con noi? Vedete? Lo scontato, il già noto, il sapere tutto, hanno bloccato Gesù, l'hanno condannato, questo è il giudizio. Il giudicare è proprio questo, impedire all'altro di manifestarsi per quello che è. E l'uomo è un mistero, l'uomo è infinitamente oltre, infinitamente oltre. Il preconcetto ha impedito loro di accogliere la novità di Gesù. Ma altri diranno, tu sei il figlio di Dio. Matteo 16, tu sei il figlio di Dio. Occhio, non tu sei Dio, tu sei il figlio di Dio. Cioè tu non sei l'incarnazione di Dio, ma tu assomigli a Dio. Nella tua squisita umanità lasci intravedere qualcosa di Dio. Ricordiamo che nella Bibbia si è figli per via di somiglianza, non per generatività. Si è figli perché si assomiglia al Padre. Si è somiglianti al Padre. Questo è rimasto anche nel nostro linguaggio comune, no? Quando un bambino si comporta in un certo modo, si dice, guarda, no? Sembra tutto suo padre. Sembra tutto suo padre. È tutto suo padre. Si è figli per via di somiglianza. E guardate che questa è la nostra vocazione. Diventare come Dio, per via di somiglianza. Gesù lo dice in Luca 6,36, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Anche se in greco in realtà non c'è siate, ma diventate misericordiosi, diventate. E c'è una bella differenza, perché il verbo amare è sempre declinato al futuro. Perché ad amare si impara. È curioso che il comandamento è amerai il Signore Dio tuo. Amerai. E qui la CEI ha tradotto furbi, perché deve essere sempre molto direttiva. Siate, no? Diventate, diventate misericordiosi. Avete una vita da voi. Allora, il profeta ancora, abbiamo ascoltato, aprirò nel deserto una strada, farò scaturire fiumi nella steppa. Guardate, oggi è sotto gli occhi di tutti, lo sappiamo bene, stiamo vivendo in un deserto culturale, sociale, antropologico. E io credo che la questione oggi non è attendere che Dio apra strade e faccia scorrere fiumi in questo deserto. L'ho detto la scorsa volta, non perché Dio non vuole farlo, ma perché non può farlo, perché non è il suo mestiere questo. Perché Dio non si sostituisce all'umano, perché l'amore non cade dall'alto, perché non abbiamo bisogno di un Dio che sia un mago. La questione è assomigliarli nella misericordia, nell'amore, e quindi diventare divini, diventare divini, aprendo strade in questo deserto, allargando orizzonti di bene, facendo scaturire sorgenti in questa steppa del nostro quotidiano. E l'acqua è la nostra umanità. Un po' di umanità nelle concrete circostanze di ogni giorno. Un po' d'acqua fa fiorire il deserto. Abbiamo bisogno di tornare umani, di essere seminatori di umanità. È lì che il deserto fiorisce, è lì che si aprono strade in questo deserto. E se il deserto è culturale, abbiamo bisogno forse di tornare alla poesia, a masticare cose non banali, non superficiali, prenderci a cuore qualche amico nella letteratura, ascoltare un po' di musica impegnata. È lì che si diventa divini, si assomiglia al Padre. La nostra storia è questa, la situazione che stiamo vivendo è questa. Non dobbiamo rimproverare moralisticamente che tutto pare andare in frantumi. Non siamo, noi cristiani non siamo qui a puntare il dito in questa valle di lacrime. Siamo qui forse cercare di amare un pochino di più, perché l'amore sa guardare la realtà con occhi diversi. Forse l'avvento dovrebbe farci acquisire occhi diversi su questa storia, che è sempre la stessa, ma se guardata con occhi diversi, tutto è un'altra cosa. L'amore non è cieco, qualcuno ha detto. L'amore non è cieco, è visionario. Vede cose che altri non vedono ancora. L'amore è la capacità di vedere in questa storia, segnata dal male, dalla violenza, dalle tenebre, ma vedere qualcosa che gli altri non vedono. Sta germogliando qualcosa, non ve ne accorgete. Solo chi ama vede realmente. Gli altri guardano e si disperde. L'amore vede e si gioca dentro a questa storia. Gesù, guardate, aveva acquisito nella sua vita questo sguardo diverso sulla realtà. Le portano una donna scoperta in flagrante adulterio e lei vede già una redenta, una santa. Le parlano di una bambina già morta, dove c'erano già i flautisti che suona, i genitori che piangono, e lui dice: ma io non vedo una bambina morta, vedo una donna che sta dormendo. Capite? Lo sguardo dell'amore non vede, non ha gli occhi foderati, ma vede oltre, vede oltre. L'amore sa scorgere qualcosa d'altro. Dove gli altri vedono un seme che sta marcendo, l'amore vede già il biondeggiare di messi di grano. È un po' lo sguardo del contadino, dove se per tutti c'è soltanto un terreno gelato, coperto di neve, il contadino vede già messi e ha già il sapore del pane. Quindi la questione è abitare in modo diverso questa storia, abitarla però, entrarci dentro, vederla con occhi altri, non aspettarsi nulla di diverso, non aspettarsi nulla di diverso, ma giocandoci con tutte le energie, entrando dentro la storia, attendere l'impossibile, attendere l'impossibile, che non è altro che Dio all'opera, l'insperato. perché Dio non è altro che l'insperato incarnato nella storia. Dio è l'insperato che si fa carne nella storia, perché Dio sarà lì dove si amerà. Questo è un Natale. Il Natale non è memoria di un fatto passato, no, appunto non stiamo facendo archeologia. Il Natale è impegno inderogabile di rendere presente Dio, di incarnare Dio laddove ci si trova, perché si ama, in ogni circostanza. Perché se è vero che Dio è amore, è altrettanto vero che l'amore, qualsiasi amore, è divino. Quindi credo che l'Avvento sia proprio questo momento, questo periodo, cifra in realtà dell'esistenza intera, dove si accoglie, si è aperti a tutto, si allargano le braccia per accogliere tutto, non per accettare tutto. Non so, non mi ricordo più se l'ho detto la scorsa volta. Se c'è una parola insulsa nel cristianesimo è la parola accettazione. La vita non è da accettare, è da accogliere, che è tutta un'altra cosa. Accogliere. Accettare è rassegnazione. E siamo stati abituati fin troppo a rassegnarsi, no? Di fronte a una malattia o a un qualcosa di, appunto, di imprevedibile. Accogliersi, farsi vasti. E io credo che Maria, appunto, prima di fare, c'è quella, mi pare che sia anche in una certa patristica, che si dice che Maria aveva fatto voto di castità ancora prima, quando era bambina. No, io non ci credo. Io credo che Maria abbia fatto voto di vastità, che è tutta un'altra cosa. E chiudo con una poesia molto bella, tratta da, ancora una volta, dal mondo islamico, un grande mistico sufi del 1200, Jalal al-Din Rumi. Lui scrisse: l'essere umano è una locanda, ogni mattina arriva qualcuno di nuovo, una gioia, una depressione, una meschinità. Qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto come un visitatore inatteso. Dai il benvenuto a tutti, intrattieni di tutti, anche se è una folla di dispiaceri che devasta, violenta la casa, spogliandola di tutto il mobilio. Lo stesso, tratta ogni ospite con onore, potrebbe darsi che ti stia liberando in vista di nuovi piaceri. Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia, vai incontro sulla porta ridendo, invitali a entrare. Sii grato per tutto quel che arriva, perché ogni cosa è stata mandata come guida dell'aldilà. Grazie.